Allora, la questione del consenso dell'autonomia è una questione molto delicata perché se noi facciamo presente, nella società dell'informazione ormai la condivisione dei nostri dati si fonda paradossalmente sul consenso, per cui quella crisi della sfera dell'individuo a cui accennava il professor Goisis origina paradossalmente proprio dalla nostra volontà, dalla nostra autonomia. E in questo senso forse la protezione, uno sforzo verso la protezione, quello è il diritto che si trova al centro della privacy, che è la protezione dei dati personali, ha un suo senso. E non a caso oggi in Europa abbiamo il nuovo regolamento generale sulla privacy che costituisce forse uno dei primi esempi di normazione right-based fatta anche con grande coraggio a livello mondiale e anche che funziona. E temo che non sia proprio un caso che appunto le grandi compagnie del digitale, insomma da Facebook, a Google hanno individuato nel regolamento della privacy uno dei bersagli principali perché rappresenta un limite alla forma di business che stanno sviluppando. Ma ciò che secondo me va ben chiarito è che a mio parere lo sviluppo della società dell'informazione, dell'intelligenza artificiale, non necessariamente richiede di fare scempio della privacy e dei nostri dati. Cioè esistono forme alternative di business che sono fatte e che hanno anche successo. Prima si faceva il nome ad esempio di Steve Jobs, quella di Apple è ad esempio un modello di business innovativo che cerca di porre la privacy, la protezione dei dati personali al centro del proprio sviluppo. Per questo, secondo me, è necessario stare attenti a quanto forse anche le stesse istituzioni dell'Unione Europea verranno nei prossimi anni ad adottare attorno a questo regolamento della privacy, se cercheranno di confermare le loro politiche oppure cercheranno di insinuare delle policy alternative che in qualche modo rispondano alle pressioni dei grandi player dei digitali come Google, Facebook e così via, che invece ricercano costantemente l'accessibilità dei dati. Pensiamo ad esempio ai nostri dati sanitari che sono custoditi dal sistema sanitario nazionale e da cui noi ci aspetteremmo una difesa diciamo avanzata e che però è possibile che venga sconfessata nel prossimo futuro perché recentemente l'Unione Europea ha adottato questa direttiva sul riutilizzo dei dati a disposizione delle strutture pubbliche, tra cui appunto i nostri dati sanitari, ancorché anonimizzati, ma come abbiamo visto i dati sanitari, ancorché anonimizzati, possono, una volta incrociati, portare nuovamente alla profilazione del soggetto, come è stato nel caso del garante europeo della privacy. E questa direttiva che cosa sancisce? Sancisce l'obbligo delle strutture pubbliche di consegnare tutti i dati raccolti, anche anonimizzati, ai privati che ne facciano richiesta. E chiaramente di privati che hanno interesse a raggiungere i dati sanitari ce ne sono parecchi. E per cui, accanto al cosiddetto principio di privacy o protezione dei dati personali by design, cioè fin dalla progettazione di un determinato sistema tecnologico, si è voluto affiancare un principio che temo sia vagamente o leggermente in controtendenza, dell'accessibilità by design, e che potrebbe, da questo punto di vista, in futuro costituire una contraddizione per quanto riguarda quel muro protettivo che è costituito dal regolamento della privacy e che tanti ostacoli ha creato ai grandi player del digitale. E quindi in questo senso è attraverso la protezione dei dati personali che in un certo senso noi possiamo raggiungere la protezione del consenso e dell'autonomia. Da questo punto di vista possiamo anche ricordare lo scandalo di Cambridge Analytica, che non so se tutti, se voi conoscete, che è questo scandalo che ha portato al, diciamo, sostanzialmente attraverso la risposta ad un questionario in internet tramite la piattaforma di Facebook, a profilare quasi 87 milioni di persone nel mondo e poi utilizzare i dati ottenuti per influenzare le elezioni americane del 2016, che hanno portato alle elezioni di Trump e la Brexit. E chiaramente la risposta al questionario era una risposta basata sulla volontarietà. Quindi da questo punto di vista nella nostra volontà si cela il germe della nostra stessa vulnerabilità. Per quanto riguarda l'utilizzo della tecnologia in ambito militare, confesso che si tratta di un ambito su cui non c'è grandissimo dibattito, per ovvi motivi, perché chiaramente si tratta di ricerca in buona parte caratterizzate dalla segretezza. Ci sono pochi progetti a livello europeo che riguardano questo ambito, però io sinceramente mi accontenterei che ad esempio la questione dei diritti fosse in qualche modo posta anche a quel livello là. Piuttosto che niente, io sceglierei piuttosto. E poi la questione dell'etica del limite, se ha senso oggi. Sinceramente oggi ciò a cui noi assistiamo è una trasformazione della società su impulso della tecnica, al di là del nostro sguardo, senza che noi ce ne accorgiamo. La società cambia e cambia rapidamente, però paradossalmente noi non ne siamo più di tanto consapevoli. Sono mutamenti che noi viviamo ormai quotidianamente, che passano attraverso l'uso che facciamo di internet, l'utilizzo della tecnologia, dei device, dei nostri smartphone, e che in qualche modo subiamo, perché la tecnologia corre più veloce di noi, purtroppo, e anche della nostra capacità di riflettere sul suo uso. Da questo punto di vista pensare di poter fermare tutto questo, io temo che sia abbastanza illusorio. C'è bisogno di un'etica del limite? Sì, c'è bisogno. Però questa etica del limite va posta, secondo me, attraverso un quadro etico come quello dei diritti umani, che mostri che tecnologia e diritti umani possono andare di pari passo, e che i diritti umani possono essere non un ostacolo, ma un principio di razionalità e di controllo della tecnologia, e quindi da questo punto di vista anche delle trasformazioni che la tecnologia porta nella nostra società.
Quindi un'etica che abbia bisogno del diritto per ha bisogno del diritto per non essere una pura,
secondo me sì, ed è importante che si mostri, soprattutto a livello europeo, come si è inizialmente provato con il regolamento generale della privacy, che si mostri che è possibile praticare la tecnologia, trasformare la nostra società in senso tecnologico e avanzato, ma rispettando alcuni principi, e che non necessariamente questi principi sono in contrasto. È semplicemente un'idea di vecchio business che si cela attraverso la tecnologia, ma che è soltanto vecchia. Lo ritroviamo in Amazon, nel modo in cui, ad esempio, si cerca di inseguire i bisogni dell'utente, ma poi a spese sostanzialmente del lavoratore, oppure in varie altre ricerche. Alcune di queste sono state menzionate dal professor Goisis, il fatto di poter aprire una porta attraverso un chip sottopelle, azionare il proprio accendere il proprio computer semplicemente passando la mano, aprire la macchina e così via. Certo, sono tutte innovazioni che semplificano la vita. In teoria sono anche innovazioni che possono essere portate avanti nel rispetto dei diritti individuali, però certamente questo aspetto va pensato, perché chiaramente nel momento in cui io passo, mi metto un chip sottopelle per accedere al mio ambiente di lavoro, aprire le porte, aprire la macchina, aprire il computer, pagare il caffè che voglio prendermi al bar e così via, genero una quantità enorme di dati che possono essere, da chi gestisce questa tecnologia, chiaramente utilizzati per cosa? Per controllarmi, non più né meno di come è accaduto con Cambridge Analytica.